Buon pomeriggio da Antonio Bolzani e benvenuti alla consulenza, l'ultima di questa settimana. Ebbene, siamo sempre con voi anche con le consulenze. Dalla settimana prossima riavrete Carlotta Moccetti che rientra dalle vacanze, quindi si continuerà sempre alle 13 con la consulenza, ma concentriamoci su quella odierna. Potrei iniziare con una domanda. Fa più male il dentista o fa più male la fattura del dentista? Vedo già il mio ospite che sta sorridendo. È un tema sul quale ci soffermiamo nella puntata odierna della consulenza, nella quale appunto parliamo di problemi ai denti, evidenziando soprattutto quali sono le malattie della bocca più ricorrenti e frequenti, quale profilassi e quale prevenzione anche adottare e poi anche il costo delle cure dentarie. Andiamo anche un po' a capire cosa paga la cassa malati, quali assicurazioni private eventualmente conviene fare per poi avere magari così delle agevolazioni o delle fatture pagate non da noi ma dalla nostra assicurazione privata. E quindi diciamo che i temi attorno a tutto quello che ruota nel mondo dentistico del dentista e dei dentisti, beh, diciamo che tutto quello che ruota è materia ed è anche oggetto spesso di dibattiti, di discussioni, di anche dubbi, di perplessità, di domande e di interrogativi. Quindi ci potete come sempre chiamare allo 0848 03 0808, ovviamente è il nostro numero di telefono che ben conoscete, oppure ci potete anche scrivere sempre i vostri messaggi vocali o appunto scritti via WhatsApp allo 076 321 1113. Voi con noi fate la trasmissione e soprattutto ci basiamo anche sulle vostre domande, su quello che volete sapere, su le informazioni di cui necessitate per avere una consapevolezza maggiore quando vi recate, non è mai un bel momento, dal vostro dentista. Buongiorno e benvenuto all'ospite odierno della consulenza, il dottor Plinio Rondi. Benvenuto e grazie per essere con noi oggi.
Buongiorno agli ascoltatori e grazie per l'invito.
Allora, il dottor Rondi è il presidente della Società Ticinese dei Medici Dentisti, la cosiddetta SSO Ticino.
Esatto.
Allora, fra gli obiettivi della Società Ticinese dei Medici Dentisti c'è quello di promuovere e sostenere la profilassi delle malattie della bocca. Cosa significa in concreto e quali sono, se ci sono, ma ci saranno sicuramente, le vostre linee guida?
Allora, chiaramente le malattie dentali, primariamente la carie, hanno la particolarità che con una buona prevenzione, una buona cura si possono limitare se non evitare completamente. Quindi questo è un pilastro, quello della prevenzione, che la Società Svizzera degli Odontoiatri promuove dagli anni 60 e ha portato veramente a grossissimi risultati. Basti pensare che negli anni 60 era un problema enorme, ad oggi questo problema di carie in Svizzera è diminuito di oltre il 90%, considerando che la carie è la malattia più diffusa a livello mondiale. Quindi a livello di prevenzione si parte già a livello giovanile con il servizio dentario scolastico, che questa è un'eccellenza a livello svizzero e mondiale. Chiaramente quella che è l'utilizzo dei fluoruri tramite l'acqua e i sali, e come il terzo pilastro quello che è effettivamente il controllo regolare, la prevenzione, le pulizie che vengono fatte regolarmente dal dentista.
Però la carie è diminuita.
Ma la carie è diminuita proprio perché in questi anni si è lavorato in questa maniera. È diminuito in Svizzera, attenzione, in Svizzera effettivamente c'è stato un abbattimento del 90% delle carie che erano presenti. Questo non vuol dire che non esista più, però vuol dire che questi tre pilastri su cui si è lavorato negli ultimi 60 anni hanno portato veramente dei grossi risultati.
Due obiezioni. Oggi si mangiano probabilmente più di una volta tanti dolci, e tanti dolciumi, tante bevande zuccherate. Tutto questo non fa bene ai denti e sappiamo quanto questo problema incide sul nostro organismo, per la nostra salute generale, ma anche credo e penso per i nostri denti. Seconda obiezione, anche una volta c'era il dentista scolastico, c'erano le pastigliette, quelle giallognole che ci davano la mattina, erano, diciamo così, di gusto molto discutibile, non erano certo buone da succhiare, però ci davano le pastigliette di fluoro.
Assolutamente, ma questa evoluzione è qualcosa che evolve nel tempo anche a livello di formazione e consapevolezza delle famiglie, dove si è veramente cercato di mirare sull'attenzione della prevenzione. Poi è vero che quello che sono le abitudini della popolazione a livello di consumi di cibo,
alimentazione anche.
Certo. Chiaramente i principali fattori che influiscono sullo sviluppo della carie sono l'igiene e l'alimentazione. Quindi è chiaro che l'alimentazione troppo ricca di cibi processati, di zuccheri, il giorno d'oggi con bevande zuccherate e quant'altro, hanno alzato l'asticella di attenzione e di sfida nel nostro quotidiano, però si sta facendo comunque dell'ottimo lavoro.
Al di là della carie, quali sono i problemi e le patologie più frequenti che riscontrate nella cura della bocca? E poi ancora, cosa è cambiato nel corso degli anni? C'è maggiore o minore attenzione allo stato di salute della propria bocca? Magari qualcuno dice: ma non vado dall'igienista perché almeno risparmio qualcosa.
Allora, le principali patologie sono, come hai detto, la carie. In secondo luogo, tutti i problemi legati al parodonto, quindi alla gengiva e all'osso che sostengono il dente, che sono legati all'accumulo di batteri, di placca in bocca sull'arco di tempo. L'attenzione è sicuramente aumentata negli anni, perché effettivamente ci si è resi conto che con un buon igiene, un buon controllo si possono evitare visite dal dentista e costi molto spesso non molto simpatici. È vero che anche legato alla società si è sviluppato di più anche un'attenzione a livello estetico del sorriso. Questo come immagine ha portato sicuramente un'attenzione ancora di più da questo punto di vista.
Quindi c'è anche un fattore estetico, lei dice, un lato estetico di attenzione ai denti per quanto riguarda il nostro sorriso, il nostro aspetto esteriore.
Assolutamente, cioè primariamente una bocca deve essere sana. Quindi per essere sana deve essere pulita correttamente, deve essere trattata correttamente, però è anche vero che nella nostra società l'apparire prende sempre una parte più predominante e anche il sorriso fa la sua parte.
Allora, le domande sono tante, possono essere anche molte, alcune sono anche visibili sul vostro sito della Società Ticinese dei Medici Dentisti. Ricordo, con noi c'è il presidente della Società Ticinese dei Medici Dentisti, che è il dottor Plinio Rondi. Ad esempio, cosa fare dopo l'estrazione di un dente? Spesso sembra una domanda banale, ma non lo è.
Allora, primariamente, una volta che si passa da una tappa dell'estrazione dentaria, chiaramente il medico dentista dà tutte le indicazioni necessarie per cosa fare dopo l'estrazione. Le complicazioni post-estrattive dipendono chiaramente dalla complessità dell'intervento, si va da una semplice estrazione a delle estrazioni che sono chirurgiche, quindi con una complessità nettamente superiore. Chiaramente le problematiche classiche dopo possono essere un dolore, che è generalmente gestibile con dei medicinali antinfiammatori classici, può esserci un leggero gonfiore, può esserci quello che è più fastidioso, il sanguinamento. Qui è chiaro che è molto importante l'istruzione da parte del dentista su come applicare una compressione sulla ferita per avere un coagulo che si formi rapidamente e che poi resti stabile nel tempo dopo.
Quindi è importante anche, ne parleremo, il rapporto dentista-paziente anche per il dopo intervento. Insomma, bisogna essere chiari e il paziente deve essere ben informato.
Assolutamente. Quello dell'informazione penso che sia una cosa fondamentale. È un diritto fondamentale del paziente ricevere le informazioni chiare e complete, e d'altra parte è un dovere del paziente applicare queste informazioni, queste direttive in maniera mirata per avere successo nella terapia.
Dottor Rondi, la diagnosi e la cura della parodontite, cosa si deve sapere?
Allora, la parodontite è quindi un'infiammazione dei tessuti che sostengono il dente, quindi l'osso e la gengiva, dovuta generalmente a un accumulo di placca e di tartaro tra il dente e la gengiva, e a poco quest'osso si ritira con il dente che diventa mobile. La diagnosi viene fatta dal dentista o dall'igienista, che va a controllare effettivamente se ci sono quelle che noi chiamiamo delle tasche, delle profondità di sondaggio, dove si va a diagnosticare questa perdita d'osso, perché quando è iniziale il paziente non forzatamente se ne accorge, più va avanti allora appare anche la mobilità dentale, allora lì generalmente il paziente si preoccupa ed è lì che consulta generalmente la perdita di tessuto di sostegno del dente inizia a essere importante, lì è più complicato.
Quando parla di tessuto di sostegno del dente, allude alle gengive?
Gengive e osso, sì.
E anche osso.
Assolutamente.
È importante che siano...
Sì, perché i denti non sono fissati solo nella gengiva, ma è chiaramente l'osso che tiene, quindi devono essere sani. Molto spesso il problema è dovuto a un accumulo, quindi, di batteri sotto la gengiva, quindi il trattamento in primis è proprio andare a rimuovere meccanicamente questi batteri che si trovano sotto la gengiva, proprio per cercare di tornare a una gengiva sana che non vada avanti col tempo a ritirarsi.
Ecco, perché si ritira una gengiva?
Proprio dovuto a questa reazione infiammatoria che si crea in questa tasca, dove c'è quindi un riassorbimento osseo che perde la sua altezza e quindi a poco il dente perde il suo attacco.
E tutte queste patologie oggi possono essere curate? Si può recuperare una gengiva,
allora,
diciamo, in uno stato di salute precario?
Si possono curare e si devono curare. La prima analisi è quindi rimuovere questi batteri per stoppare la perdita ossea. Andare a recuperare il livello osseo attorno al dente, questo è molto difficile. Molto difficile, perché una volta perso è perso. Esistono delle tecniche. Quanto riguarda l'aumento osseo, questo è più legato alle parti chirurgiche attorno agli impianti. Per quanto riguarda il dente, esistono delle tecniche più per altro di lavoro sulla gengiva, che si può andare a ricoprire il colletto o a recuperare. Però è chiaro che denti che hanno perso il 50% del loro sostegno, è impensabile ritornare ad averli come quando il dente era appena uscito.
Anche se oggi, ne abbiamo parlato a microfoni spenti prima, anche se oggi uno pensa che con l'evoluzione della scienza, le tecnologie, si possa arrivare laddove una volta invece non si poteva arrivare, voi dentisti non arrivavate.
Ma allora, c'è un'evoluzione chiara nella nostra professione.
Nella cura, della bocca.
Nella cura della bocca sì, ci sono nuove terapie, nuovi approcci, però è vero che in confronto a 20-30 anni fa non esiste la cura miracolosa che è riuscita a ribaltare la nostra professione o i risultati.
Allora, il dottor Rondi è molto chiaro, è molto bravo nelle spiegazioni, quindi mi complimento con lui, perché l'informazione, ne parlavamo prima, è importante, e soprattutto è importante che sia chiaro e trasparente il rapporto fra dentista e appunto paziente. Allora, a questo proposito, quanto e come sono cambiati i pazienti oggi? Sono più esigenti e informati, e quindi bisogna essere ancora più trasparenti nelle informazioni e nella comunicazione? Il dottor Google, ha la priorità, e il paziente arriva già da voi dicendovi: lei deve far così e non cosà.
Allora, non è per fortuna sempre così, ma sicuramente al giorno d'oggi il paziente, giustamente, è più informato, ha accesso più facilmente ad avere delle informazioni su quello che gli sta succedendo in bocca.
O magari anche sulle terapie.
O anche sulle terapie, su quello che si può fare. Dopo è tutta una discussione tra medico e paziente. Sicuramente, ma questo forse è difficile per me dirlo, ma 50 anni fa il paziente andava dal medico e si fidava ciecamente perché era totalmente ignorante in materia. Al giorno d'oggi il paziente arriva già con qualche nozione in più, qualche informazione in più, e qui è giusto proprio parlare delle possibilità terapeutiche, di quelli che sono i costi, le complicazioni, i rischi, per trovare la miglior soluzione per il paziente.
Assolutamente. 0848 030808 per chiamarci in diretta. Abbiamo Michela De Pedrini, che è in regia telefonica, che mi assicura che le linee telefoniche oggi funzionano, vanno bene. Dovrebbero, speriamo, ma comunque provate a chiamarci e poi sperimentiamo in diretta. Gianni Zocchi è sempre il nostro validissimo regista qui nello studio di Comano con noi. C'è sempre il dottor Plinio Rondi e stiamo sempre parlando di dentisti e del mondo che ruota attorno appunto ai dentisti. Allora, profilassi, prevenzione e igiene. Tre parole mi sembrano importanti nel vostro campo.
Ma assolutamente.
Cosa è importante fare per mantenere una bocca sana a tutte le età? E dico tutte le età.
Allora, primariamente l'igiene orale. Quello non si scappa. L'utilizzo del buon vecchio spazzolino, che sia manuale, elettrico, con un dentifricio che contiene possibilmente del fluoro, sono la prima arma di difesa che il paziente deve utilizzare. Se utilizzato in maniera eccellente, vanno veramente a evitare tante possibili terapie che si possono, come si dice, evitare. In secondo luogo ci sta quello che è una pulizia professionale, perché comunque per quanto un paziente possa essere bravo con lo spazzolino o anche con tutti i sistemi di pulizia interdentale,
filo interdentale,
filo, spazzolini, chi più ne ha più ne metta, una pulizia professionale da un igienista, da un medico dentista diventa veramente necessaria quasi per andare a pulire lì dove il paziente dimentica o non arriva e veramente per prevenire eventuali complicazioni.
Allora, a proposito di igiene, quante volte lei consiglia di andare in un anno dall'igienista? L'ideale?
Minimo una. Una, due volte l'anno. Poi dipende da paziente a paziente. Cioè quello che ha un'igiene che è meno buona, un accumulo di tartaro, magari che è fumatore, sicuramente due volte l'anno. Certi pazienti che hanno magari delle problematiche parodontali, allora si dice, facciamo tre volte l'anno, teniamo ben controllata la situazione e a dipendenza dell'evoluzione possiamo spaziare gli appuntamenti. Il ragazzo giovane con la dentatura sana, con un'igiene veramente buona, una volta all'anno è sufficiente.
Ecco, forse vale la pena spendere anche due parole per il prezioso e importante lavoro. Di solito sono donne, delle igieniste, che collaborano con voi, giustamente, inevitabilmente, però c'è un, diciamo così, un team che funziona di solito fra dentista e igienista.
Allora,
il team igienista-dentista, il duo.
Qui il dentista ci mette la faccia, ma non lavora da solo. Come benissimo ha detto, il nostro è un lavoro di team che va dal dentista all'igienista all'assistente dentale, che molto spesso è dietro e che lavora tanto quanto, se non di più, del dentista. L'igienista nello specifico è un appoggio fondamentale per noi, proprio perché si occupa di vedere regolarmente i pazienti, di fare le pulizie, di fare comunque un primo controllo ed essere un po' il primo vigile
primo
dove se vede qualche cosa a quel punto ci chiama, si valuta, si rivedono, si controlla e il suo lavoro è comunque molto molto importante.
Allora, arrivano molti messaggi allo 076 321 11 13, abbiamo anche dei vocali, poi li mandiamo in onda, dovremmo sentire questo messaggio vocale, vediamo Gianni se riusciamo a sentirlo.
Sì. È capitato di andare da una dentista senza far nomi e dopo un anno e delle sofferenze immense perché non era in grado di fare l'anestesia, non usava le tecniche giuste, quindi mi ha fatto una devitalizzazione praticamente senza anestesia e ho deciso di cambiare dentista. Il nuovo dentista in un controllo si è accorto che in un dente estratto un anno e mezzo prima la vecchia dentista aveva dimenticato la radice e quindi si è dovuto intervenire con sutura e togliere la radice, che sarà praticamente un altro intervento, che per fortuna questa volta l'anestesia è stata fatta a dovere e quindi ha tenuto molto bene il dolore, nel senso non ha avuto dolore. Io posso rifarmi con la fattura di questa operazione sul mio vecchio dentista?
Allora, capitolo fatture ci arriviamo,
Va bene.
Lasciamola lì in sospeso, magari però prima delle fatture arriviamo a dire che non tutti i dentisti sono bravi nello stesso modo. Qui, secondo il paziente, ci sono stati degli errori.
Allora,
clamorosi.
Ci sono sicuramente dentisti e dentisti, filosofie diverse, formazioni diverse, sensibilità diverse. Adesso, quello che non è andato bene per questo ascoltatore non è detto che sia così per tutti o il contrario. È chiaro che il rapporto medico-paziente è fondamentale. Deve esserci una fiducia, deve esserci chiaramente una comunicazione, come dicevamo prima, e deve esserci chiaramente dall'altra parte anche la qualità
della
trattamento.
Cura.
Perché in questo caso specifico che parlava di questo arresto di radice che è rimasta sotto la gengiva, adesso questa è una complicazione che purtroppo può succedere. Sicuramente quindi quello che è mancato qui è una comunicazione che poteva esserci tra il primo medico, che poteva dire guarda, si è rotto, c'è questa situazione, o la lasciamo, lo monitoriamo o ti mando da qualcun altro. Il paziente qui, la scocciatura era quasi più il fatto di dire cavolo, non lo sapevo. Quindi ritorniamo al discorso di questo rapporto.
Del rapporto che è fondamentale, che deve essere un rapporto di fiducia.
Esattamente.
Poi arriviamo su come eventualmente ci si può rifare o che tipo di possibilità ci sono per non pagare le fatture o per contestarle. Sull'igienista arrivano diverse domande e fra queste tanti sostengono che vi sono dentisti che dicono che andare a fare spesso la pulizia dei denti si toglie qualcosa ai denti e si rende il dente più sensibile.
Allora, qui dipende effettivamente come viene fatta la pulizia. Ci sono pazienti che hanno un accumulo di tartaro molto duro sotto la gengiva che richiedono una pulizia più energica. Altri pazienti che hanno una dentatura sana, sui quali effettivamente andare a grattare in maniera troppo energica forse non è la miglior soluzione. Da questo punto di vista, sempre di più la tecnologia ci viene incontro, perché negli ultimi anni esistono sul mercato delle apparecchiature che non vanno più a pulire. Diciamo che la pulizia dell'igienista si basa su tre livelli: quella che è la pulizia manuale, che tutti noi conosciamo con il raspino che va a grattare. Esistono poi i ben conosciuti ultrasuoni, con lo strumento che vibra e fa staccare il tartaro. Negli ultimi anni è arrivato sul mercato delle apparecchiature che vanno a spruzzare come una sabbiolina di zuccheri, che vanno in maniera molto più delicata a staccare quello che è il biofilm e i batteri che si accumulano. Quindi qui, ritornando alla domanda, effettivamente ci vuole la pulizia giusta per la persona giusta, non è una questione di frequenza di pulizia.
O di età,
assolutamente.
Anche se la mia igienista, che ha molta esperienza alle spalle, ha tanti anni di attività, dice che la miglior pulizia è sempre quella manuale.
La miglior pulizia è quella che l'igienista sa fare meglio. Chiaramente la sua igienista probabilmente, se lavora da una vita con un sistema che nelle sue mani porta dei risultati ottimi, è giusto che continui con la via lì, ma non vuol dire che le altre terapie non siano di successo.
Efficaci.
Assolutamente.
Allora, detto dell'igienista, ridico ancora il numero di telefono per o chiamarci in diretta 0848 030808, c'è il dottor Rondi che è a vostra disposizione, il dentista Rondi, oppure 076 per i vostri messaggi vocali, 076 321 1113, vanno bene anche i vocali, per carità. Vediamo il messaggio che è appena arrivato, magari si lega ancora al tema igienista, sia a proposito dell'efficacia del fluoro nelle cure dentarie, paste, sciacqui e quant'altro. Qual è la sua efficacia in funzione dell'età? C'è ancora un effetto dopo i 60 anni per quanto riguarda proprio l'efficacia del fluoro?
Assolutamente sì, il fluoro va a agire sulla superficie del dente, quindi
per
tutta l'età, quando inizia a esserci una mini demineralizzazione, lì diventa importante. È chiaro che un dente di un bambino ha una risposta migliore di quella che ha un dente che ha un qualche chilometro, ma questo non vuol dire che non sia efficace.
E poi lei dice sempre, vanno sempre bene questi dentifrici con il fluoro.
Sì.
Allora, tema caldo, spinoso, l'attualità e che spesso fa sobbalzare dalla sedia la fattura del dentista. I dentisti, i costi e le fatture. Voi informate preventivamente i vostri pazienti sulle spese della cura o delle cure e dei trattamenti?
Di base, sì. Qui chiaramente, come dicevamo prima, è tutto basato sul rapporto medico-paziente. Io magari il paziente che conosco da 40 anni so che per fargli un piccolo stucco semplice non ha mai voluto il preventivo né niente, procedo e va bene. Quando ci sono dei pazienti nuovi o quando ci sono dei trattamenti che iniziano ad avere delle cifre importanti, sicuramente è giusto, non dico fare il preventivo, ma abbordare il discorso col paziente. Anche semplicemente chiedergli: vuole il preventivo? Poi c'è quello che dice no, ma vabbè, tanto ormai se devo fare lo faccio, o quello che dice no, sì, lo voglio sapere, voglio nero su bianco, lo voglio dettagliato, e lì è importante parlarne.
Però mi scusi, per vostra chiarezza e trasparente, non dovrebbe essere obbligatorio inviare un preventivo dei lavori, del trattamento ai pazienti, anche magari a partire da una certa cifra e da una certa spesa, per essere davvero trasparenti nel rapporto paziente dentista.
Allora, sicuramente è molto importante, ma non esiste nessun obbligo di legge che ci obbliga.
Voi non avete una norma.
Non esiste una norma che obbliga a fare un preventivo.
Legge.
È un diritto del paziente, quindi se lui lo chiede, ha il diritto di averlo, lì deve essere fatto, e deve essere fatto, tra virgolette, in maniera chiara, esplicita e che sia facilmente leggibile, con anche tutti i dettagli. Non è il pezzetto di carta con su scritto la cifra a penna.
Però conosco un caso di una persona anziana che non ha osato chiedere al proprio dentista il preventivo, perché nella mentalità di certe persone anziane c'è un po' quella di dire, e magari si offende se gli chiedo il preventivo, e quindi preferisco non chiedere niente, vabbè, devo fare questo trattamento, devo fare questa cura, la fattura poi sarà quel che sarà, poi quando arriva la fattura però sono dolori. Allora, pensando a un certo tipo di pazienti anziani che per pudore, per vergogna, perché sono in imbarazzo, non chiedono il preventivo. Perché non obbligare il medico dentista a inviare un preventivo dettagliato?
Qui ci sono due errori. Come ben detto, quello della paziente che per paura, per timore non ha osato chiedere.
Per imbarazzo,
mettiamo, l'altro, quello del dentista, dove effettivamente non esiste nessun obbligo. Qui dopo si può discutere chi è che va a obbligare il dentista a fare il preventivo, chi è che va a controllarlo e tutto. Però qui, se ci fosse stata una comunicazione migliore, si sarebbero potuti evitare spiacevoli inconvenienti,
soprattutto per la paziente.
Assolutamente, ma per la paziente, che poi sono quelle situazioni dove se c'è una comunicazione chiara, si evitano problemi, si adatterebbe magari la terapia alla situazione. Il paziente dice: no, io quella cifra lì non posso spenderla. Ok, valutiamo le alternative, ce ne sono, non ce ne sono, sono più economiche, cosa si può fare?
Dovrebbe essere anche un po' il dentista, vedendo un po' il tipo di paziente, magari un po' così in soggezione, a consigliare, suggerire: guardi signora, le mando comunque il preventivo, così ha un'idea di quella che sarà la spesa. Perché un anziano, si vede poi arrivare una fattura di 4-5 mila franchi.
Quello chiaramente,
cioè, d'accordo,
noi,
che uno può immaginare, può presumere, però
quello è un invito che noi facciamo a tutti i nostri colleghi, tutti i nostri membri, di essere effettivamente il più chiari e il più informativi possibili per la popolazione. Poi, come abbiamo detto, non c'è un obbligo, quindi esisterà sempre la situazione che sfugge a questi controlli.
Allora, Luisa ci scrive, ma soprattutto le scrive: Plinio Rondi è il mio dentista, mano decisa, è vero?
Dipende, positivo o negativo come commento?
Mano decisa, mi dica se sì o no, poi dopo leggo tutto il commento.
Se lo dice lei, io
se lo dice lei, allora mano decisa, virgola, ma molto delicata, nessun dolore. Ebbene,
grazie, ringrazio.
Quindi anche i suoi pazienti si fanno vivi. Continuiamo sulle fatture, perché certo è un tema che interessa e che soprattutto cattura. I dentisti e il tariffario, cosa prevede e quali spazi di manovra ha il dentista per fissare il prezzo del suo lavoro? Le chiedo se c'è un tetto minimo e c'è anche un tetto massimo per un lavoro che fate, diciamo così, regolarmente tutti voi.
Allora, è così, in Svizzera i membri della SSO, quindi i membri della Società Svizzera Odontoiatri, utilizzano un tariffario che è deciso dalla società in collaborazione con gli assicuratori sociali federali. Quindi non è che siamo noi che ci siamo dati un nostro tariffario, che ce lo siamo inventati. Questo tariffario dà delle linee guida chiare, nette, su quello che è il minimo e quello che è il massimo che si può fare, e poi all'interno...
Quindi dovete attenervi a questi
chiaramente
prezzi.
I membri SSO devono attenersi a questi prezzi per quanto riguarda la paziente e la privata, dove molto spesso si è già sentito parlare del valore del punto, sì. Quindi che questo va a variare. Chiaramente il valore del punto varia in base alla capacità del dentista, agli investimenti, alla localizzazione dello studio, perché è chiaro che lo studio in cima alla Valle Verzasca o nella Bahnhofstrasse a Zurigo ha altri costi fissi, quindi un altro valore del punto, quindi per questo che si può giocare all'interno. Poi esiste tutto quello che è il tariffario legato alle assicurazioni sociali, che si basa su questo tariffario dentotar, e lì c'è un minimo massimo consentito, il tariffario sociale, e quello ci si basa su quello.
Però c'è un tariffario al quale voi tutti dovete attenervi.
Allora, tutti i membri SSO, membri SSO si attengono a questo.
Chi non è membro?
Tariffario. Chi non è membro, per quanto riguarda assicurazioni malattie, infortuni, assicurazione militare, assicurazione sociale, deve attenersi a questi
tariffari. Perché c'è un rapporto con l'ente pubblico.
C'è un rapporto con l'ente pubblico. Con il paziente privato, è una professione liberale, teoricamente può fare il prezzo che vuole.
1000 franchi al minuto.
Se riesce a farseli pagare, può anche farlo.
Meglio per lui. Senta, fra di voi la concorrenza è positiva? E c'è molta concorrenza?
Allora, in Ticino c'è molta concorrenza. Basti pensare che da studi si dice che per funzionare uno studio dentistico deve avere più o meno, facciamo un calcolo molto semplice, 2000 pazienti per dentista. In Ticino calcoliamo anche i frontalieri, che però non vanno proprio
non vanno
dal dentista da noi, siamo 400.000, vorrebbe dire 200 dentisti. Attualmente in Ticino abbiamo praticamente 500 liberi esercizi come medico dentista.
Più del doppio.
Assolutamente.
Del bisogno.
Del bisogno, assolutamente. Quindi è chiaro che la concorrenza c'è.
Certo.
La concorrenza è sicuramente sana, perché effettivamente fa sì che io mi impegno a far sì che la qualità del mio lavoro, i prezzi siano corretti, la comunicazione. Io il mio paziente, non dico che lo devo, sì, lo devo anche in qualche modo coccolare, mantenere, cioè fare pubblicità e farmi vedere più bello degli altri ha ancora poco valore, per fortuna, da noi in Ticino. Il passaparola resta fondamentale, quindi io il mio paziente devo occuparmene veramente dall'A alla Z e su un periodo di tutta la vita. L'obiettivo è quello, è far sì che il paziente resti, si fidelizzi e lui si fida di me, mi conosce, io lo conosco e in base a quello si costruisce veramente un rapporto nel tempo. Quello ha molto più valore che altri fattori.
Allora, c'è chi scrive e sostiene che la vostra società ticinese dei medici dentisti sia una forma di cartello.
No, perché quello comunque è concordato, come ho detto, con gli assicuratori federali, siamo controllati da Mister Prezzi.
E poi
c'è qualche cosa che è basato sui costi della vita, sui costi della salute anche medica in generale.
Il vantaggio di avere una società è un vantaggio sia per voi dentisti, perché è una garanzia, ma anche per gli stessi pazienti.
Assolutamente.
Attenzione, cioè, non vediamola solo da un lato, vediamola a 360 gradi.
Qui la società, la SSO, è un grosso interesse per noi medici dentisti, che abbiamo veramente una struttura dietro che ci appoggia, che ci informa anche per tutti quelli che sono i problemi amministrativi, logistici o quant'altro. D'altra parte è una garanzia per il paziente, perché noi offriamo non solo un lavoro di qualità, ma offriamo anche dei controlli, dei tariffari chiari, dei sistemi che sono garantiti.
E offrite anche della consulenza in caso di contestazione della fattura del dentista. Allora, cosa consigliate di fare in caso di lavoro non soddisfacente o mal riuscito? Abbiamo sentito prima il messaggio vocale. Cosa può fare il paziente e a chi si può rivolgere? Esiste un'autorità di controllo per i dentisti? Vediamo di dire esattamente quello che è in mano, quali sono le possibilità del paziente, un paziente insoddisfatto o della fattura o del lavoro fatto.
Effettivamente.
O non fatto.
I problemi che potrebbe riscontrare un paziente sono di qualità e di costo del lavoro. Un paziente che si fa curare da un dentista che è membro della SSO Ticino ha il diritto di rivolgersi gratuitamente a quella che si chiama la commissione arbitrale. È una commissione di medici dentisti che visitano il paziente gratuitamente, valutano la qualità del lavoro, la nota d'onorario e vanno poi a intervenire. Se c'è stato un errore, vanno a segnalarlo, vanno a imporre un rimborso. Capita regolarmente,
anche
sì, da noi.
Anche di dentisti a pazienti?
Sì. Non ho le cifre esatte sotto mano, ma parliamo tranquillamente di anche più di una ventina di casi l'anno dove, a dipendenza dalle situazioni, viene rifatto il lavoro gratuitamente, viene rimborsato totalmente una parte, o si va a dire al paziente no, in questo caso non ci sono estremi per andare a incolpare il dentista.
Ecco, e concretamente a chi devo rivolgermi? C'è un indirizzo mail, c'è un sito?
Allora, quello sul sito della SSO Ticino, che quindi è ssoticino.ch, c'è la parte legata alla commissione arbitrale, dove c'è l'indirizzo del presidente con cui prendere contatto. È chiaro che per i pazienti che si rivolgono a dentisti che non fanno parte della società, il problema diventa maggiore, perché qui non esiste una commissione che valuti eventuali errori o problematiche di questo genere. Qui mi riallaccio su quello che diceva prima: chi controlla? Esiste la commissione della vigilanza sanitaria del cantone, che però interviene solo in delle situazioni molto limitate, quando vengono a mancare i diritti del paziente. Quindi vuol dire il dentista che non dà la cartella medica al paziente, se c'è una lesione corporale,
un reato penale.
Però se io ho lo stucco che l'ho fatto e si è staccato, lì l'unica soluzione è chiamare un avvocato e andare per via legale. Quindi
costa l'avvocato oltre che il dentista.
Assolutamente. E qui molto spesso la pazientela rinuncia, proprio perché i costi sono importanti. Per quello che dicevamo prima, il fatto di essere membri di una società è interessante per noi dentisti, ma anche per il paziente.
Certo.
Andare da un dentista SSO che offre, per esempio, delle consulenze,
ecco,
una sicurezza di qualità che
di qualità membri... anche post trattamento.
Però assolutamente.
Io cittadino, come faccio a scegliere un dentista, la scelta del dentista, come posso informarmi sulla sua reputazione, sulla sua formazione, sulla sua serietà, se è bravo o meno? Dove posso sapere?
Allora, chiaramente, come dicevamo prima, in Svizzera è importante ancora il passaparola. Io vado dal Giovanni piuttosto che dalla Michela, li conosco, il mio vicino, lo posso consigliare al mio amico, il mio vicino e quant'altro. Per informarmi, vabbè, ritorniamo sul sito della SSO dove si può trovare dei dentisti che sono affiliati alla società, quindi è un primo step di qualità o di servizio. E poi sempre di più il giorno d'oggi hanno tutti il sito web e quant'altro. Dopo qui ritroviamo anche magari dei curriculum vitae chilometrici o vengono paventati.
Decantate qualità, delle virtù.
Esattamente. Molto
capacità.
Molto spesso chi fa troppo rumore non è detto che...
Chi ha il curriculum poi, troppo lungo magari
assolutamente.
Poi.
Per quello che dicevamo che... È alla fine è un rapporto personale, un rapporto di fiducia. Quando ci sono due persone, poi... delle relazioni interpersonali uno piace, non piace, non è detto che funzioni per tutto, però sicuramente consiglio ai pazienti che una volta che hanno trovato il dentista che gli va bene di tenerselo stretto, perché non è sempre quello che fa lo sconto di qua o sbandiera di là altro che sia forzatamente il migliore per loro.
Allora, ci scrivono diversi ascoltatori e ascoltatrici che vanno all'estero perché dicono costa molto meno rispetto alla Svizzera, rispetto al Ticino costa meno il trattamento. Allora, alcuni consumatori, li chiamo così, pazienti, intraprendono spesso dei viaggi all'estero per importanti cure dentarie. I dentisti costano meno, è chiaro, però chi garantisce sulla loro qualità? E in caso di problemi cosa si può fare?
Io non lo so chi garantisce. Noi qui in Svizzera ci mettiamo la faccia, siamo chiaramente controllati su quello che sono anche le norme igieniche nei nostri studi, l'utilizzo dei radiografici, la provenienza dei materiali, quello che sono anche i prodotti che vengono utilizzati nei laboratori. Tutto questo all'estero chiaramente non ho la minima idea di come venga controllato questo. Dopo sicuramente costa meno. Una volta io ho visto un lavoro, un manufatto realizzato in Cina che era arrivato tramite la posta che costava 30 franchi, un lavoro che qui in Svizzera ne sarebbe costati 1500. È chiaro che però quel manufatto lì si era avverato fatto con dell'acciaio non so più che lega fosse, ma che non era norma per le norme della Comunità Europea, quindi attenzione. Poi, qui arriviamo sul discorso: se c'è un problema cosa si fa? Purtroppo a noi capita non di rado il paziente che arriva e dice io ho fatto questo grosso lavoro all'estero però adesso non funziona questo, non funziona quell'altro, ho male tutto, cosa posso fare? E generalmente
quel dentista
noi
all'estero ha chiuso lo studio,
ma mettiamo che c'è ancora ma io non ho tempo e soldi per tornare là, e dico guardi, io quello non lo tocco, se bisogna fare questo perché il lavoro non è fatto a norma secondo quello che sono
voi,
le direttive
certo.
Svizzere, quindi ci sono dei problemi lì, il paziente si arrabbia con noi, ma lei deve
Senta, invece sui diversi dentisti stranieri che arrivano sul nostro territorio e aprono uno studio, magari non affiliati alla vostra società ticinese dei medici dentisti, ci si può fidare? Fanno anche spesso molta pubblicità.
Ma allora, ci si può fidare. Secondo me un medico dentista che ha ricevuto un diploma in Svizzera o comunque in un paese europeo
penso che arrivano e aprono uno studio.
Penso che ci si possa fidare.
Legalmente da noi.
Poi ci sono le formazioni più o meno esotiche, ma di base direi che ci si può fidare. È chiaro che arrivano sul territorio pensando di trovare l'Eldorado e di fare chissà che cosa, e molto spesso hanno dei comportamenti che non sono in linea con quelli che sono quelli svizzeri e ticinesi.
Si può fare pubblicità?
La pubblicità è un argomento molto grigio. Si può fare, ma non deve essere invasiva, non deve essere ingannevole.
Discreta
e qui il problema, il discreto è molto mal visto. Noi all'interno della società siamo tra virgolette contro la pubblicità, perché troviamo che se uno lavora bene non ha bisogno di fare cartelloni per strada piuttosto che volantini che alla fine pubblicizzano cosa?
Sì.
Qualcosa che non ha valore, quindi sicuramente
si può fare, però in forma
molto ridotta, diciamo che viene
ridotta.
Accettata quello che è l'inserzione sul giornale all'apertura di un nuovo studio o quando viene assunto un nuovo membro del personale, quello ancora si può fare, però in sé non viene vista di buon occhio, anzi sempre di più viene segnalata all'ufficio sanità.
Dottor Rondi, ascoltiamo il nostro ascoltatore Giovanni che è in linea. Giovanni, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, salve. Io ho una domanda tornando a un discorso che avete fatto prima sulla cartella clinica, ma in che formato deve essere consegnata? Perché mi è capitato un po' di tempo fa di chiederla e mi è arrivato un estratto, tra l'altro con dei pensieri del dentista, non si riferiva solo ai fatti, a quello che ha fatto, ma anche delle sue idee. E non sapevo se era corretto così. O se invece deve essere proprio una cartella clinica fatta con tal dato, ho fatto questo, ma completa però,
Sì.
sarà una mail scritta a mano, cioè a mano sul computer così.
Beh, interessante il tema della cartella clinica. Rimanga in linea, Giovanni.
Allora, la
Sì,
cartella
grazie.
clinica ha un valore molto grande per noi all'interno dello studio ed è essenziale che venga compilata nella maniera più completa e esauriente possibile. Quindi la semplice annotazione tolto dente, no, non va bene. Deve esserci veramente specificato proprio per avere una chiarezza
Cosa, come,
cosa,
perché?
come, quali materiali, perché,
Per
cosa ho
quali
trovato.
motivi?
Ho spiegato al paziente i potenziali rischi dopo, non glielo ho spiegati, la diagnosi, ho fatto il preventivo, non ho fatto il preventivo e deve essere veramente tutto chiaro.
È obbligatorio per voi
È
consegnarla.
obbligatorio per legge tenerla chiara e la cartella è del paziente.
Ha schiacciato,
Sentiamo
credo, il
schiacciare.
bottone del microfono il dottor Rondi. E adesso glielo
Ah, ecco,
riapriamo. Perfetto.
scusate,
No,
così.
a posto, si era piuttosto infervorato.
Assolutamente. No,
Comunque,
quindi
ha diritto il paziente ad avere
deve
la
ottenerla
cartella.
la copia della cartella.
Sì.
Poi quelle che sono le annotazioni personali, forse direi che il collega in questo caso poteva anche evitare di
Ecco.
trasmetterle al paziente, quello non fa parte della cartella, ma la cartella deve essere compilata e anche tutto quello che sono delle prestazioni, le fatture, come ho detto, ben dettagliate su tutto quello che è stato fatto negli anni e deve essere tenuto.
In buono stato.
Chiaramente
Giovanni, è
con
soddisfatto?
radiografie
Sì,
e
sì,
tutto
sì,
il
sì.
resto.
È soddisfatto della risposta?
Soddisfatissimo, grazie
Bene,
mille.
grazie.
Sì.
Buon pomeriggio
Grazie,
allora,
buona giornata,
grazie, buona
salve.
giornata. Un'altra domanda che arriva via WhatsApp riguarda l'igienista dentale e ci chiedono se ha diritto di effettuare l'anestesia per poter eseguire la pulizia profonda senza la visione del dentista.
Allora, qui bisogna differenziare, non dico due tipi di igieniste, però l'igienista, c'è cioè l'igienista che forse più conosciamo tutti, che è quella che lavora alle dipendenze del medico dentista che lavora nel suo studio e da, sarà cosa, 7-8 anni, esistono anche degli igienisti che possono mettersi indipendenti, quindi che lavorano nella propria struttura. Adesso l'igienista può fare determinate anestesie, non tutte, se ha seguito una formazione ad hoc. Chiaramente la fa nel mio studio, sottostà alla mia responsabilità. L'igienista che lo fa nel suo studio come indipendente, la responsabilità è sua, ha la sua assicurazione RC e tutto il resto.
Allora, qualcuno scrive: volevo sapere che nesso c'è fra l'iniezione per osteoporosi tipo a clasta, le dice qualcosa, e la possibile necrosi della mandibola. Ascolto per radio, grazie Morena.
Allora, qui si parla di medicinali a base di
Sì.
bifosfonati, che sono dei medicinali sempre più diffusi negli ultimi 20 anni. Sono dei medicinali che hanno portato degli ottimi risultati per i problemi ossei, in primis in caso di metastasi ossee e quant'altro. Si è trovato che erano dei medicinali, non dico miracolosi, ma erano fantastici. Allora si è iniziati a darli un po' a destra e a sinistra con dosi da cavallo. Uno degli effetti nefasti di questi medicinali è la possibile necrosi della mandibola, dell'osso
Ed
mandibolare.
è quello che dice
È questo che
l'ascoltatrice,
parla la
Morena.
signora. Chiaramente in quel momento i medici stessi si sono detto: no, aspetta, fermiamoci un attimo, cerchiamo di capire. Chiaramente c'è una correlazione dose dipendente. Per questo che le dosi che venivano date 20 anni fa ad oggi si è nettamente ridotto perché si capisce che c'è la stessa efficacia con una dose inferiore. Adesso i pazienti che hanno un'osteoporosi che prendono bifosfonati, quello il loro medico in primis dovrebbe consigliarli prima di iniziare questa terapia di fare un controllo approfondito, e devono essere coscienti che dopo, quindi quando hanno già iniziato questa terapia, qualsiasi intervento dentale che vada a toccare l'osso, quindi dall'estrazione all'impianto al trattamento parodontale o altri trattamenti piuttosto invasivi, bisogna prendere delle precauzioni supplementari proprio per evitare di andare a scatenare una necrosi della mandibola.
Quindi massima attenzione anche da parte vostra,
Assolutamente,
perché
cioè
sono interventi anche delicati.
Ma assolutamente, qui viene banalizzato spesso la nostra professione dicendo che si fa trapana al dente e ci mette dentro un po' stucco, però chiaramente ci sono varie implicazioni che vanno più in là, che si legano col mondo medico e con problemi di salute generale che per i più sono magari sconosciuti.
Allora, sulla mia fattura è sempre menzionata una tassa di base per la disinfezione del posto di lavoro aggiunta a questa disinfezione in tempo di Covid, di pandemia. È ancora appropriata?
Assolutamente. Diciamo che lì non è stata introdotta in tempo di Covid, è stata una concomitanza di temporale. Qui era entrato in vigore questo nuovo tariffario Dentotar che era stato rivisto proprio in quegli anni. All'inizio il costo, parlavamo proprio prima dell'assistente dentale che è fondamentale, perché alla fine il lavoro non è che inizia e finisce quando il paziente si siede e si alza dalla sedia, ma c'è tutta la preparazione prima, tutta la gestione degli strumenti, del materiale dopo, la sterilizzazione, la tracciabilità e tutto. Questo lavoro prima veniva remunerato all'interno delle prestazioni del dentista. Proprio per una questione di chiarezza si è deciso di creare questo codice, che è il 40300, per andare a scorporare quello che è il lavoro di sterilizzazione e fattura di sterilizzazione.
Quindi c'è ancora, esiste ancora, ma
c'è,
ha un senso,
ed è giusto,
un significato,
assolutamente.
Altra domanda del pubblico: alcuni dentisti sono conosciuti per avere il colletto facile, hanno una frequenza di intervento sui colletti molto più alta rispetto ad altri, gli interventi sono legati a decine di migliaia di franchi per persona, non c'è un controllo, un'armonizzazione, una statistica sugli interventi fatti sul territorio ai colletti? È vero che ci sono dei dentisti, non ho mai sentita questa.
Questa anch'io devo dire che è nuova.
Il dentista dà il colletto facile, io pensavo adesso, al colletto della giacca o della camicia.
Attenzione, qui torniamo indietro, uno dei diritti del paziente è poter dire no. È il paziente che decide quale terapia venga fatta. Quindi il dentista viene, propone una terapia che il paziente non se la sente, non ritiene necessaria, ha ricevuto tutte le sue informazioni, lui ha il diritto di dire no. E quindi in questo caso non è il dentista che prende, spalanca la bocca al paziente e gli fa quello che vuole. Deve esserci un accordo tra le due parti.
Certo. Allora, a questo proposito, il secondo o terzo parere in caso di un intervento, di un trattamento, di un lavoro importante, utile?
Ma direi quasi che è fondamentale.
Però costa.
Costa, quello sì, quello purtroppo costa, però effettivamente un trattamento importante, parliamo di quante? 5, 10, 15, 20 mila franchi? Si può arrivare a veramente delle cifre molto importanti. Andare a avere un secondo parere, che è una semplice consultazione a un costo sul centinaio di franchi, penso che sia un buon investimento per essere sicuri di quello che si fa. È come qualcuno che compra l'auto nuova. È giusto provarla prima, è giusto andare magari dal garage X, dal garage Y e valutare per capire effettivamente qual è la miglior soluzione per me.
076 321 11 13 per mandarci i vostri messaggi scritti o vocali via WhatsApp. Non abbiamo ancora detto nulla, ed è un capitolo importante, sulle cure dentarie e soprattutto sulle assicurazioni. Allora, quali costi coprono le casse malati?
Allora, l'articolo 31 della LAMAL definisce esattamente quali sono le patologie dentali che non possono essere evitate dal paziente, che possono andare da tumori della cavità orale, da problematiche articolari, a cisti, a problemi di denti surnumerari o quant'altro. Bisogna dire che questo catalogo è piuttosto limitato. E il problema è che le discussioni con gli assicuratori di malattia non è così facile. Parlavamo prima del problema dei bifosforati. Qui, per esempio, non esiste un articolo LAMAL che dice queste terapie vengono pagate dalla cassa malati, malgrado che siano delle complicazioni legate a un medicinale. Qui ci sono degli articoli su cui si può andare, delle zone dove la sensibilità dell'assicurazione può prendere a carico. È chiaro che la prescrizione di bifosfonati per metastasi ossee generalmente viene pagata. Per l'osteoporosi, per esempio, certi sì, certi no, quindi è più difficile.
Quindi dipende dal tipo di lavoro, di trattamento, di intervento che fate, se la cassa malati
non dipende tanto da noi il tipo di intervento, dipende effettivamente da se rientra in queste casistiche definite da questo catalogo
Però spesso la patologia non è direttamente in bocca, ma arriva in bocca. Può essere una conseguenza di una mia patologia.
Assolutamente,
un problema ai denti o alle gengive.
Un problema ai denti può esserci per esempio con quella che è una radioterapia a livello facciale, per un tumore generalmente della zona ORL, dove va a nuocere a livello delle ghiandole salivari, c'è una diminuzione della saliva, c'è più carie, ci sono delle complicazioni. In questo caso l'assicurazione malattia paga.
Sì. Vi sono le assicurazioni private che coprono diverse spese. Quali suggerite e quali sono utili? Penso al banale torsolo che mi frattura un dente.
Allora,
il
in Svizzera siamo abituati probabilmente ad essere iperassicurati per tutto. Probabilmente se facessimo tutti più attenzione ancora di più sull'igiene e sulla prevenzione, buona parte della popolazione non avrebbe bisogno dell'assicurazione. Adesso negli ultimi anni mi sembra che i costi mensili per il dentista per la popolazione sono quantificati sulla trentina di franchi. Adesso da capire quanto pago, se io li mettessi da parte per andare dal dentista o li pago in assicurazione, siamo lì. Adesso chi ha un buon igiene regolare, che va regolarmente, che gli capita quella volta all'anno, quella volta ogni 2-3 anni di fare uno stucco, a mio parere non ha necessità
uno
di avere
una frattura anche banale, che oggi non pagano più le assicurazioni.
Allora, qui subentra il discorso di infortunio, che deve essere un trauma esterno,
infortunio.
Esattamente, un trauma esterno non prevedibile. Io cado, picchio il dente, mi si frattura, quello è un infortunio e l'assicurazione infortuni deve pagare. Il nocciolo di una ciliegia, quant'altro, quello no.
Solo la crosta di pane, mi è capitato scheggiare un dente, niente, zero.
Adesso, la scheggia di pane, non so che pane era.
La crosta
di pane, dipendenza di che pane era. Effettivamente, se il dente si rompe, vuol dire che c'era già probabilmente qualche cosa alla base che ha indebolito il dente. Il paziente che mangia un'oliva e poi morde sul nocciolo che c'è dentro, lì da legge l'assicurazione dice, hai mangiato l'oliva, dovevi aspettartelo che ci potesse essere qualche cosa. Dopo anche qui
sono
ci
molto restrittive
e le assicurazioni mettono i loro paletti, non siamo noi che decidiamo, sono loro che mettono i paletti.
E i paletti sono sempre più in alto.
Assolutamente. Per tornare sul discorso delle assicurazioni complementari, adesso sempre di più al giorno d'oggi fanno parte la copertura dentale delle assicurazioni complementari, dove ha un interesse secondo me soprattutto per i giovani in caso di trattamenti ortodontici che li possono
apparecchi
che quindi possono portare delle spese che possono essere anche piuttosto importanti.
Quindi ecco, consigliamo ai genitori che hanno dei bambini, diciamo bambini piccoli, a pensare al futuro apparecchio, insomma, perché quasi tutti i bambini e bambine hanno o mettono prima o poi l'apparecchio, sempre più anche gli adulti oggi.
Assolutamente, quello che parlavamo prima, come l'aspetto estetico ha sempre una parte più preponderante nella nostra società.
E quindi ecco, pensateci, e molte assicurazioni private, lo ripetiamo, complementari, garantiscono o danno comunque una partecipazione per tutti questi costi. Dottor Plinio Rondi, io la ringrazio, siamo in chiusura di trasmissione, ricordo lei è il presidente della Società Ticinese dei Medici Dentisti. Allora, per chi avesse ancora delle informazioni da chiedervi, per chi avesse ancora così dei chiarimenti, cosa può fare?
In primis parlarne col proprio dentista, penso che sia la persona di riferimento con
migliore.
Cui porre le migliore e più diretta. Chiaramente i canali restano sempre gli stessi, nel senso che sul sito della SSO Ticino si trovano tutti i recapiti anche per fare domande che vengono inoltrate al segretariato, che poi si cerca di aiutare la pazientela.
www.ssoticino.ch. Trovate tutto e soprattutto trovate anche un indirizzo mail per rivolgervi al vostro dentista, perché sicuramente di domande, di dubbi, di necessità di chiarimenti ve ne sono ancora parecchie. Allora io la ringrazio, dottor Plinio Rondi, per essere stato con noi oggi, per aver risposto in modo credo esauriente e anche estremamente trasparente a tutte le sollecitazioni che sono arrivate anche dal pubblico, pubblico che ringrazio, le ascoltatrici e gli ascoltatori. La consulenza ritorna da lunedì prossimo, ogni giorno, sempre a partire dalle 13. Domenica tra le 13 e le 14 abbiamo il riepilogo, riassunto settimanale del meglio delle consulenze di questa settimana. A voi tutti e a voi tutti buona continuazione di giornata e soprattutto buon ascolto con la nostra e vostra Rete 1.